Oggi, questa volta, in questo nostro cenacolo, torniamo un po' alle tematiche di esordio del nostro cenacolo. Abbiamo iniziato con le interpretazioni della teosofia nella chiave dell'ontologia trinitaria. Abbiamo declinato i vari libri della teosofia, abbiamo discusso insieme e poi abbiamo applicato questo discorso anche ad alcuni temi pratici di natura giuridica, politica, del personalismo rosmignano. Adesso, in attesa di discutere, di entrare in una discussione più approfondita con l'approccio di Padre Giuseppe Barzacchi, questa volta torniamo alle tematiche prettamente ontologiche della teosofia, particolarmente sui concetti dell'essere iniziale, virtuale e delle tre forme dell'essere ideale, reale e morale. E lo facciamo in un confronto critico con il libro di Massimo Donà, uscito alcuni anni fa, L'uno in molti, che imposta questa sua interpretazione della teosofia proprio attraverso un netto confronto, un contrasto tra Rosmini e Hegel. Cioè lui interpreta la teosofia di Rosmini in una netta contrapposizione ad Hegel. Chi sa un po' l'approccio del Rosmini Institute già comincia qui a porre alcune domande e di chiedersi se il confronto di Rosmini con Hegel è stato veramente così drastico, così filo-kantiano anche, come Donà fa emergere dal suo testo. Vogliamo cogliere questa occasione, un po' ci rifacciamo anche all'ultimo convegno della Sacra di San Michele, dove si trattava già della teosofia, e dove ho cercato di declinare lo stesso concetto di essere iniziale e virtuale, già in dialogo un po' con l'approccio del padre Giuseppe Barzacchi, e in contrasto quella volta però con una interpretazione più aristotelica di Rosmini, quella del tomismo analitico. Quindi, in un certo senso, questa mia interpretazione qui che propongo è complementare, in quanto adesso il contrasto con Donà caratterizzerà altri aspetti della teosofia di Rosmini e completa un po' la visione su questi due concetti che ritengo assolutamente centrali per la teosofia, ossia l'essere iniziale e virtuale, ma che non paiono in maniera ugualmente centrali per la interpretazione di Massimo Donà. In una prima parte cerco, per quanto possa riuscire, di sintetizzare questo discorso denso, molto teoretico, astratto di Donà, e in una seconda parte, appunto, di svolgere la apposita critica dal punto di vista mio. Quello di Donà, lo avevo già accennato, è il tentativo di porre Rosmini in una netta contrapposizione con Hegel, rivalutando molto la istanza kantiana di Rosmini e profilando la dimensione speculativa della teosofia insieme a Platone. Questo più o meno per quanto al programma di Donà. Rosmini si distinguerebbe per una eccezionale comprensione dell'opera e del pensiero del filosofo di Königsberg, scrive Donà, operando una delle più straordinarie operazioni di radicalizzazione del pensiero kantiano. Quindi, contrariamente alla interpretazione neo-idealistica, con Gentili innanzitutto, che interpretava Rosmini molto senz'altro all'interno di un paradigma kantiano, ossia la sintesi della conoscenza, però criticando Rosmini di non aver inteso fino in fondo la sintesi kantiana, perché Rosmini manteneva sempre quel residuo oggettivo dell'idea dell'essere, che non è completamente idealisticamente risolvibile in una attività conoscitiva del soggetto. E quindi contro Gentile, ma anche contro l'interpretazione di Garin, Donà ritiene invece che la comprensione di Rosmini, di Kant da parte di Rosmini, sarebbe stata pressoché esatta e anzi Rosmini sarebbe riuscito proprio a approfondire, radicalizzare Kant laddove lo stesso Kant non sarebbe riuscito. Al contrario, il pensiero hegeliano può davvero essere considerato decisivo solo in quanto dimostratosi capace di ripetere la domanda filosofica per eccellenza, o quella dell'uno e dei molti. È vero, Rosmini dice esplicitamente questa frase nella teosofia: il merito di Hegel è innanzitutto quello di aver posto, colto in tutta la sua radicalità la domanda speculativa per eccellenza, quella dell'uno dei molti, domanda filosofica da Parmenide in poi, però Rosmini, secondo me, non limita la sua ricezione di Hegel semplicemente alla sottolineatura della bravura di Hegel di riformulare questa domanda. Invece, per Donat, i fatti stanno così. Allora, chiediamoci qual è la interpretazione di Donat impostato in questa maniera e confrontandosi con questi autori appena detto. Donat, innanzitutto, rimprovera a Hegel la stessa cosa che rimprova anche Rosmini a Hegel, qui siamo ancora in un'interpretazione secondo me molto esatta, di identificare l'in sé della cosa ed il per me, ossia la forma ideale, no? Che per Rosmini sottolinea la inseità, la oggettività della cosa, e la forma reale, così come la cosa è per me, come la percepisco attraverso i miei sensi, come mi appare in un certo senso in maniera fenomenologica. Però Hegel avrebbe identificato questi due, sacrificando così la molteplicità che troviamo a livello reale nella identità. Questo sacrificio, quindi, non consente però più a pensare in maniera adeguata la molteplicità e di conseguenza Hegel non penserebbe neanche in maniera adeguata la istanza assoluta dell'essere, perché nell'istanza assoluta dell'essere, nell'essere assoluta, si dovrebbe riuscire a pensare insieme unità e molteplicità. Quello che Hegel non sarebbe riuscito di fare, invece, Rosmini avrebbe risolto con la sua teoria dell'essere che si declina appunto in due forme, nell'essere ideale e nell'essere reale. Già qui vediamo una caratteristica di Donat, che riduce più o meno la molteplicità delle forme categoriali dell'essere di Rosmini, che sono tre, sostanzialmente a due, all'essere ideale e all'essere reale. E come interpreta Donat queste due forme dell'essere? Da un lato abbiamo quella forma ideale che ci svela l'esistere in sé, la inseità della cosa, dell'ente, e a maggior ragione la inseità assoluta nell'intuizione dell'idea dell'essere, perché non abbiamo soltanto le essenze, ma la idea dell'essere, la idea madre, come dice Rosmini nel Nuovo Saggio, la inseità assoluta. E questa inseità assoluta non è possibilità in sé, è possibilità delle cose, è possibilità in quanto interpretato rispetto alla realizzazione concreta. Perché gli enti concreti sono contingenti e non necessari. Quindi l'essere in sé, l'essere assoluto, non è la assoluta possibilità, è l'assoluta necessità. Nei confronti degli enti concreti, nella sintesi conoscitiva, ci appare come l'essere possibile. Questa delinea, questa prospettiva, però adesso, una prospettiva oltre l'essere come concetto, perché l'idea dell'essere non la cogliamo attraverso una conoscenza concreta, attraverso il concetto, appunto lo stesso Rosmini dice quella va intuita, siamo ad un altro livello di ricevere questa idea. E Donat dice, perciò l'unità di un tale essere originario vale come assoluta inseità, proprio in quanto dice la sua assoluta incondizionatezza. Qui siamo a livello assoluto dell'essere. E Rosmini stesso associa con la idea dell'essere, come sappiamo, delle caratteristiche, tra l'altro quelle dell'essere divino. Donat non parla dell'essere divino, usa le parole di assolutezza, incondizionatezza, illimitatezza. Quindi vuol dire in un certo senso che l'essere è sempre oltre. L'essere è sempre oltre anche quello che è la idealità delle cose, le idee. L'essere è sempre oltre. Infatti rispetto alle idee concrete che abbiamo, l'idea dell'essere è qualcosa che non possiamo cogliere come cogliamo le altre idee. Al di sopra, quindi, nei suoi termini propri e assoluti, è l'unità, e questa unità è anche oltre una certa stessa idealità. lo stesso Rosmini lo dice, no? Quando dice, già nel loro saggio, l'idea dell'essere non può stare lì da sola. Che cos'è l'idea dell'essere? Non sappiamo, cioè, non la conosciamo l'idea dell'essere, la cogliamo intuitivamente. Quindi l'idea dell'essere, in certo senso, non sta in piedi. Rosmini dice l'idea dell'essere è la prova dell'esistenza di Dio, è la prova ontologica. E nella stessa maniera Donati dice, infatti, in realtà l'essere nella sua dimensione assoluta è oltre. È oltre, è al di sopra di ogni dualità tra conoscente e conosciuto. Infatti nella sintesi conoscitiva, dice Rosmini, mettiamo in sintesi l'idea dell'essere. Cioè è quella maniera in cui noi intuiamo l'idea dell'essere stesso che, in quanto essere reale, è sempre oltre. Anche noi abbiamo questa intuizione dell'idea dell'essere che in un certo senso è un'intuizione ideale di Dio, non reale di Dio, ma ideale di Dio, perché l'essere assoluto nella sua realtà è sempre oltre. E quando invece lo guardiamo quoad nos, allora siamo sempre all'interno di una sintesi conoscitiva, appunto tra l'idea dell'essere e l'essere reale. Qui siamo sempre all'interno di una dualità. In quanto presupposto, dunque, quell'essere che è sempre oltre è assolutamente reale e la sua realitas non può costituirsi se non come quell'unità che dice appunto la radicale coincidenza oppositorum. Qui prende la formulazione di Cusano. L'essere che è sempre oltre qualsiasi differenziazione. Un po' il concetto schellingiano, infatti in un certo momento del suo libro si rifà anche esplicitamente a Schelling. Piuttosto a Schelling, perché Schelling dice l'assoluta identità è oltre no, la dualità. E non può neanche essere raggiunto tramite un lavoro dialettico, non può essere neanche raggiunto tramite la ragione, perché è assolutamente oltre. Qui opterebbe piuttosto per Schelling, che non per Hegel se avesse la scelta, ma in fin dei conti opta per una strada, per un percorso platonico, come vediamo dopo. Ha nulla quindi a vedere con la identità sempre predicabile di ogni differente, quello che lo fa identico a sé proprio nel suo determinarsi come tale in rapporto al proprio altro. La assoluta realtà non ha un altro. Non ha un altro. È identico proprio in quanto non ha un altro, è oltre ogni differenziazione, è oltre ogni differenza, è oltre ogni molteplicità. Una idea meno pura però abbiamo quando abbiamo le essenze concrete degli enti. Cioè, nell'idea dell'essere noi vediamo quell'essere che è oltre a tutto. Nelle essenze concrete, nelle idee, abbiamo anche lì certe identità, ma quelle sono soltanto identità di diversi. Cioè l'idea del cavallo è l'idea che riunisce in sé diversi, è la identità di diversi, no? Mentre anche il cavallo concreto è soltanto una identità del diverso. Vediamo, qui abbiamo diversi livelli. Ma la identità dell'assoluto, perdonate, è oltre anche questi altri due tipi di identità. Non ha bisogno di termini finiti perché li ha già tutti in sé. Infatti per Rosmini, cioè l'essere assoluto, poi, ha i tre termini propri, dice nella teosofia, che non sono semplicemente le forme dell'essere, ma che sono le forme dell'essere in maniera assoluta, Padre, Figlio, Spirito Santo. Essa, l'unità, non dice insomma un identico in qualche modo differente dalla differenza. Cioè, vedete, cioè l'idea platonica in un certo senso è differente dalla differenza, perché è quella idea che non sta della differenza dei tanti cavalli, è differente dal differente. Ma questo è una maniera limitata di considerare l'assoluto, dice Donat, che non spetta all'essere. Perché un assoluto che è differente dalla differenza è sempre una identità impura, perché è differente in funzione, in un certo senso, della differenza. Non è veramente oltre la differenza. Qui sta più o meno il clou della sua trattazione, no? In quanto l'essere si esplicita quindi nei termini propri, e qui sta la differenza dell'essere assoluto e dell'essere contingente, perché Dio non si rapporta alle cose come l'idea del cavallo come ai tanti cavalli, per dire un esempio, no? Ma è la stessa essenza di Dio che è al contempo stesso la molteplicità delle tre persone, i termini propri. Questo non è una questo non è una identità che è differente dalla differenza, è una identità che è differenza essa stessa. Quindi non è differente dalla differenza e soprattutto non è differente da una differenza che sarebbe fuori di lui, perché la differenza c'è dentro di lui. Perché nel discorso dell'essere il problema è che cosa è il differente dell'essere? Il differente dell'essere alla fine sarebbe solo il nulla. E Hegel concepisce, no, l'essere come il differente dal nulla, e da lì il movimento dialettico. Ma lì, e lì non ha ragione, interpreta bene Rosmini, cioè l'essere non è differente dal nulla. L'essere è essere in quanto è la pura identità e la differenza ce l'ha in sé, allo stesso momento. In quanto l'essere si esplicita nei termini propri, non dici insomma un identico in qualche modo differente dalla differenza, che in esso sarebbe dunque solo virtualmente presente, ossia in potenza, quello che ho detto prima. Adesso quello che ho appena detto lo vedete con questa citazione qua. In tal caso, infatti, si tratterebbe di una identità assolutamente impura, sia dal punto di vista dell'identità che dal punto di vista della differenza. Sarebbe quindi una certa potenza dei molti. E appunto questo non lo è. Questo lo è soltanto in un certo senso in riferimento alla predicazione, ma non in riferimento alla reale assolutezza dell'essere, che possiamo dire con Rosmini che l'essere iniziale è puramente atto. Qui prendo una citazione assolutamente fondamentale di Rosmini. Non comprendola bene, però, perché dell'essere iniziale non ha una vera e propria definizione. Il Fide Conti identifica essere iniziale con essere ideale, che è un errore gravissimo, leggendo la teosofia. Lui, in effetti, secondo me, l'ho letto varie volte questo libro, secondo me identifica essere iniziale ed essere ideale. Ma andiamo innanzitutto un po' avanti. Così le essenze diventano il vero esistente. In un certo senso, possiamo dire, nell'essenza del reale giace l'essere iniziale. Qui adesso torna a livello degli enti reali, no? E dice, allora, qual è il rapporto dell'essere adesso con gli enti reali? No? Cosa abbiamo adesso imparato, no? dalla molteplicità nell'unità della Trinità? Allora, che l'essere si realizza soltanto attraverso le essenze, questa non è una unità che sarebbe differente dalla differenza. Non sarebbe una unità in funzione, in potenzialità, scusate, della differenza, ma una unità che è differente dal differente perché si esplicita nella reale realizzazione degli enti nella sua identità e conferisce identità. E da lì dopo arriverà, e questo, anche questo è molto giusto, a dire che in Rosmini non possiamo dire che all'origine di tutto sta il principio di non contraddizione. Ma non ci sta neanche il principio di identità, perché un principio oltrepasserebbe sempre l'essere. All'inizio sta l'essere e basta. E dall'essere poi noi evinciamo che la struttura fondamentale dell'essere è la identità. E la non contraddizione viene solo dopo. E qui abbiamo in un colpo la critica ad Aristotele e a Hegel allo stesso momento. E lui non ha nel suo libro la esplicita radicalmente nel confronto hegeliano. Anche su questo possiamo essere molto d'accordo. Allora, Donà afferma, perciò il vero ha a che fare con una identità mai semplicemente determinata, in quanto tale non sarebbe in atto. Infatti, se la identità del primo non è in alcun modo differente da altro, anche la finitezza, sempre e solo sensibilmente esistente, proprio in quanto esistente, sarà da intendersi come perfetta realizzazione del semplice
differire da sé, cioè non da differire dall'altro, la realizzazione del semplice differire da sé, da parte dell'essere uno ed originario. Quindi, in quanto vedo il contingente, non nella sua, cioè, sì, nella sua realtà, ma innanzitutto come esistente, quello che fa Rosmini nella sintesi conoscitiva, no? Vedi il reale come esistente, allora non lo vedo nel suo differire da altro attraverso il principio di non contraddizione, ma come perfetta realizzazione del semplice differire da sé, da parte dell'essere originario. E in tutto questo, in questa frase, ha ancora un inciso che non ho letto perché se no sarebbe diventata troppo complicata. Adesso lo leggiamo. Allora, se l'identità del primo non è in alcun modo, vedete, differente da altro, anche la finitezza sempre e solo sensibilmente esistente, perché degli enti ci rendiamo conto solo attraverso la percezione sensibile, resa vera peraltro dall'aidos che quel primo è appunto, che di quel primo è appunto originaria espressione. Quell'aidos che del primo è originaria espressione, l'idea dell'essere. E di tale finitezza dice nient'altro che la reale inseità. In altre parole, attraverso l'idea dell'essere affermiamo la reale inseità del reale finito. Non declinato attraverso la sua contraddizione, non contraddizione ad altro, ma attraverso la sua radicale identità a partire dal primo incondizionato. E in questo dice che Rosmini avrebbe radicalizzato Kant. Perché quella inseità, che in Kant non è neanche tematizzabile, prima dice X, poi non dice più neanche X, quella è che Rosmini veramente tematizza. E fin qui la interpretazione, per quanto riguarda questa interpretazione è assolutamente pertinente. Infatti Rosmini dice nel nuovo saggio: io sostituisco le categorie kantiane con l'idea dell'essere. Ma l'idea dell'essere non è semplicemente un riassunto delle categorie kantiane, quindi hanno tutta un'altra funzione, hanno tutto un altro statuto metafisico. Io con queste non voglio solo oggettivizzare quello che mi conferiscono i fenomeni, ma voglio affermare la radicale oggettività, la radicale dimensione assoluta, se vogliamo così, di quello che percepiamo solo relativamente attraverso i sensi. Di qui dice questa è una citazione che non dobbiamo dimenticare, in ciò la straordinarietà e la eversività dell'operazione rosminiana, tutta protesa a mostrare in che senso proprio la incontrovertibilità del principio primo, anche dal vocabolario sentiamo un po' da quale direzione arriva, no? La incontrovertibilità del principio primo ci costringa a rilevare che solamente in rapporto all'essere primo e universale, che intuiamo nell'idea dell'essere, può costituirsi qualcosa come l'essere diversi esclusivamente da se stessi, cioè essere diversi non da altro, e soprattutto non dal nulla, ma essere diversi solo da se stessi, vuol dire nella loro radicale identità. Da qui il naufragio del principio di non contraddizione. Mostra che l'essere davvero non si contrappone a nulla. Perciò tale principio va inteso come semplice possibilità del pensare. Il principio di non contraddizione significa semplicemente la conseguenza per la possibilità del pensare. Se l'essere è radicale identità, allora io non posso affermare e negarlo allo stesso momento, ma questo è semplicemente una prima legge del mio pensare, ma non una prima legge dell'essere stesso. E adesso arriviamo al punto. Perciò tutte le cose sono quell'identico essere, dice Donà, senza distinguersi realmente da esso. Allora, se tutte le cose, quindi, no, sono questa espressione originale dell'essere, cioè come l'essere diversi esclusivamente da se stessi, allora non si distinguono realmente dall'essere, e si pensa alla diversità dell'essere stesso, perlomeno rispetto ad esse. Cioè la diversità dell'essere stesso, che è diversità, cioè, dal diverso, il diverso quindi non rispetto al nulla o rispetto ad altro, che sarebbe sempre una diversità solo relativa, no? Ma la diversità che si esprime attraverso i reali, attraverso la realizzazione dei reali stessi. E per lo stesso motivo esse traducono nella loro stessa esistenza l'originaria diversità da sé, propria dell'originario. Cioè, quando lui dice diversità da sé, intende non diverso da altro. Diverso che è diverso solo da se stesso. E questo si realizza nelle persone divine, in maniera originale. Lì si dimostra che l'essere assoluto, perché è diverso, non da altro, è diverso solo da se stesso. E qui si pensa in maniera veramente radicale identità e diversità. E qui sta per Donà la possibilità di conciliare in un certo senso Platone con se stesso. E in questa maniera, conciliando Platone con se stesso, si trova Rosmini. E Rosmini avrebbe scelto questa opzione. Perché Platone ha sempre il problema dell'uno e dei due. No? Che dice, o penso l'uno radicalmente uno, ma l'uno non può essere l'essere, perché l'essere è molteplice. O penso il due, cioè la molteplice dell'essere, ma allora non penso radicalmente l'uno. E non può pensarlo perché era nella speculazione astratta. Se avesse avuto il concetto dell'essere, cristianamente anche la rivelazione dell'essere assoluto, no? Se avesse avuto il concetto dell'essere nella sua speculazione, nel Parmenide, eccetera, allora anche Platone sarebbe riuscito a conciliare questa. Il problema è di pensare originalmente insieme unità e molteplicità. E lui dice, solo per questo tale unum assoluto va concepito, e adesso, come trinitario. Cioè trinitario per lui vuol dire pensare insieme in maniera radicale unità e molteplicità. L'uno e il due di Platone. Cioè, in questo senso, il trino non è la somma dell'uno più il due di Platone, ma significa pensare insieme l'uno e il due di Platone, no? Esso è indubitabilmente trino, se è vero, come avrebbe riconosciuto anche Platone, che la dualità, cioè la condizione di ogni espressione molteplice, è originariamente identica, e dunque non successiva rispetto all'identità, ossia dipendente da quest'ultima. E adesso Donà dice in una nota, molto importante, molto lunga, dice, quale insomma il proprio della logica trinitaria. Cioè lui dice, io adesso declino la Trinità in maniera filosofica. Arriva coda nella prefazione e dice, io la faccio in maniera teologica e lo intendo in maniera complementare, dice coda. E lì ha ragione l'amico stimatissimo Silvio Spiri, no? Quando dice, in Rosmini dice, nella teosofia non si possono distinguere queste due parti. Infatti Coda l'ha scritto, lo intendo in maniera complementare, non so se lo intende come apprezzamento di Donà o come implicita critica a questo punto, no? A quello che fa Donà. Ma sentiamo quello che, come Donà descrive filosoficamente, secondo il suo approccio, la logica trinitaria. Cos'è la logica trinitaria per lui? Si riveli innanzitutto questo: né l'enigma trinitario fatto proprio dalla cristianità, né le altre prospettive trinitarie dispiegatesi nel corso della storia dell'Occidente vanno lette come articolazioni di una triade i cui elementi costitutivi sarebbero perfettamente co-originari. E si riferisce a Platone ed Hegel. In ognuna di queste grandi figure, infatti, i tre viene concepito piuttosto come risultato della co-originarietà dell'uno e dei due. Quindi, lui ci tiene a sottolineare che nel paradigma trinitario non comporta sapere se le persone divine sono due o tre o cinque o otto o dieci. Il principio del due è co-originario a quello dell'uno. È una sintesi di principi, di due principi che Platone non riusciva a mettere insieme. Il principio dell'essere, invece, riesce a metterli insieme. O anche dell'identico e del diverso. E ancora dice, l'uno, insomma, finisce per costituirsi realiter come lo stesso differente tra i due. Come lo stesso differire, scusate, tra i due. Ma lo stesso può essere detto del dialettico di Hegel. Anche qui si configura un terzo, non causale o determinabile al modo di qualsiasi altra quiditas. Una sorta di trascrizione secolarizzata dello Spirito Santo, insomma, ossia del terzo caratterizzante appunto l'enigma della Trinità cristiana. Anche in quest'ultima, infatti, il terzo, inteso come spirito vitale, non trova mai nella tradizione impregnata sulla parola del Nuovo Testamento una vera e propria icona che lo renda passibile ed esempio di tale personificazione. Non a caso le sue immagini sono sempre diverse e hanno sempre a che fare con il movimento, con ciò che tende a sfuggire ad ogni sforzo rappresentativo, con elementi in qualche modo vivificanti, come il fuoco, che però custodiscono sempre anche la possibilità del contrario, come il fuoco appunto che può vivificare, ma anche distruggere, nientificare. Allora, secondo la sua interpretazione, la terza dimensione della Trinità non ha più valore di principio. Trinità vuol dire pensare insieme l'uno e il due, di platonica definizione, in cui il molteplice non è un risultato della potenzialità di una identità, quindi depotenziata rispetto alla identità, o solo virtuale rispetto alla identità, no? Come direbbe Rosmini, ma è co-originaria. E questo perché? Perché l'essere è pensata in maniera assoluta e radicale, non differente da altro, differente solo da se stesso, quindi in se stesso, quindi pensare insieme l'uno e i molti. Solo l'identico aidetico, dice Donà, dunque esiste al massimo della ricchezza e pienezza, di fatto consentite, di là dai limiti propri di ogni reale per noi, ossia di ogni realtà sensibile, dove ogni reale sensibile è comunque riconducibile alla propria verità, solo in forza di quella obiettivazione intellettuale in cui già Platone riconosceva l'unica possibile via epistemica verso il vero. Quindi, se noi conosciamo l'ente reale tramite l'eidos dell'idea dell'essere, allora conosciamo la sua radicale ecstasy, il suo radicale venire fuori dall'uno radicale, quindi nella sua identità. Lo interpretiamo non semplicemente secondo il principio del molteplice reale che poi dobbiamo conciliare in un certo senso con la identità, riepilogandola nella identità come fa Hegel, ma lo interpretiamo come molteplice proprio perché lo interpretiamo nella identità assoluta dell'essere. Ok, ci siamo più o meno. Per Rosmini, insomma, l'essere non è davvero distinguibile dall'uno. Deve essere anche diverso, ma diverso dal diverso, perché non è il diverso come è inteso filosoficamente, ad esempio, da Hegel, cioè diverso dai molti, nello stesso suo costituirsi come ciò che li rende appunto identici e che dunque nega di fatto la loro differenza. Quindi anche la molteplicità degli enti, quindi, è molteplici in quanto tutti sono espressione di un unico, identico essere assoluto. E fa un'azione del genere, attenzione, lo troviamo in Rosmini. Quando Rosmini dice che l'essere iniziale è univoco. L'essere iniziale è univoco per tutti gli enti. E Rosmini è ancora più radicale, non solo per tutti gli enti, anche per l'essere assoluto. Poi parla di altri aspetti donà, ma penso che devo chiudere qui la breve presentazione del suo approccio, che è veramente sull'approccio, perché questa interpretazione si ferma adesso più o meno a metà del libro, ma comunque è la sostanza della teoria come donà interpreta Rosmini. Vorrei ancora riservare un po' di tempo a una lettura della lettura donnaiana, come si direbbe, di Rosmini. Allora, che cosa ci sarebbe da dire? Innanzitutto, Donà interpreta quindi le forme di essere reale, essere ideale di Rosmini come due principi, come il principio, se vogliamo così, dell'uno e dei molti, che nella sintesi conoscitiva noi mettiamo appunto in sintesi, conoscendo in questa maniera l'ente reale attraverso la sua essenza, quindi attraverso l'eidos, quindi attraverso la intuizione dell'assoluto radicale dell'essere. E interpreta questa come una dualità che ci appare perché ci troviamo all'interno del mondo contingente, perché siamo esseri contingenti, e perché intuiamo l'essere assoluto soltanto attraverso l'idea, e non lo vediamo nella sua assolutezza reale. E identifica, spesso come ho detto, non dà comunque un valore teoretico ugualmente ai termini dell'essere reale e dell'essere virtuale e dell'essere iniziale. Spesso identifica l'essere iniziale con l'idea dell'essere, e l'essere virtuale menziona alcune volte nel libro, spesso per indicare una concezione anche non assoluta dell'essere, perché in funzione di una molteplicità, non nella sua radicale assolutezza. Ogni tanto anche tendenzialmente identificandolo con l'essere reale. Quindi il suo schema per interpretare Rosmini è abbastanza riduttivo. No? Abbiamo questi due principi che nella sintesi conoscitiva, qui ha ragione contro Gentile e Karen, non fanno una certa sintesi esteriore o come si chiedono altri, come fa l'essere ideale passare al reale, eccetera. Non sono queste le costruzioni che dobbiamo fare in Rosmini, ma invece è l'affermazione, attraverso la conoscenza umana, della dimensione appunto assoluta dell'essere attraverso le individualità del suo manifestarsi. Rosmini però dà all'essere iniziale e all'essere virtuale una funzione molto più definitiva nella teosofia. In questa maniera libera anche l'essere reale e l'essere ideale da una loro riduzione a semplice principio metafisico, perché in realtà non parla di essere reale e di essere ideale come principi, parla di essere reale e di essere ideale come forme. Una delle tre forme dell'essere, non dei tre principi dell'essere. Dice anche le tre categorie dell'essere, le tre supreme categorie dell'essere, specificando di non confondere questa definizione di categorie con la definizione aristotelica, evidentemente. Allora, che cosa dice dell'essere iniziale e dell'essere virtuale? In paragrafo 277 dice: ora, come questa maniera di unità e di identità di tutte le entità, qualunque siano, si concilia con la loro molteplicità, questo si intende qualora si ponga attenzione alla natura dell'essere virtuale e dell'essere iniziale. Quindi il problema dell'uno e dei molti, dice Rosmini, si risolve con l'essere iniziale e l'essere virtuale, non con l'essere ideale e con l'essere reale. Prima cosa, importante. Virtuale vuol dire che ha in sé virtualmente e indistinti tutti i termini, ma nessuno ancora in atto. E iniziale vuol dire che senza lui non si concepiscono termini, ma che egli è il soggetto antecedente di tutti i termini attuali, qualunque siano. Non è dunque assurdo il dire che tutte le entità sono essere, e da questa identificazione di tutte le entità con l'essere non viene punto né poco che le dette entità non siano diverse tra loro, perché trattasi qui dell'essere virtuale che ha un diverso rapporto di identità, sebbene sempre di identità con ciascuna di esse. Rosmini parla quindi qui di due modi diversi di esprimere la identità. Questo è il passaggio. L'essere iniziale esprime la identità univoca dell'essere. In un certo senso un concetto di esistenza radicalizzata, ma non radicalizzata nel senso di donà, dell'essere assoluto, ma di radicalizzata nel senso che Rosmini chiama dialettico. Rosmini non è così negativo nei confronti di una dialettica come fa intendere donà. Rosmini dice che bisogna evitare un sistema assolutamente anoetico e uno solo dianoetico. Attraverso, nella concezione dianoetica dell'essere di Rosmini, è senz'altro possibile per il soggetto quindi di vedere determinati rapporti all'interno della concezione dell'essere. E sono questi che Rosmini delinea con i termini di essere iniziale e di essere virtuale. E se entrambi esprimono la identità dell'essere, no? Vuol dire che Rosmini, sì, senz'altro, ha questa radicale tendenza alla unità. Ma questa tendenza alla unità Rosmini esprime, sì, in un certo senso, con termini dialettici. Questi sono l'essere iniziale e virtuale, e quelli li esprime all'interno della sua concezione dell'essere. Una volta si esprime l'essere nella sua radicale unità, l'altra volta si esprime l'essere in quanto può terminare, come dice Rosmini, nella molteplicità degli enti reali. Quindi abbiamo senz'altro la idea di un essere assoluto che termina negli enti reali. Ma questo essere assoluto non è la assoluta realtà dell'essere. Non è l'essere di Dio, Rosmini. Perché l'essere iniziale termina anche in Dio. Anche le tre forme, anche le tre persone divine, in un certo senso, come termini propri dell'essere, cadono all'interno dei concetti dell'essere iniziale, virtuale. Quindi abbiamo una dialettica all'interno dell'essere che non deriva innanzitutto da una concezione dell'essere assoluto come identico e differente dal differente. Ma abbiamo una assolutezza radicale dell'essere, senz'altro messo fuori bene da Donà, ma declinata in maniera diversa, non attraverso idealità e realtà, ma attraverso i concetti dell'essere iniziale e dell'essere virtuale. E soprattutto, con i termini dell'essere iniziale e dell'essere virtuale, Rosmini non si riferisce di per sé alla Trinità divina. A che cosa si riferisce Rosmini? Se non si riferisce alla Trinità divina, in riferimento senz'altro, in riferimento al fatto che il reale intuisce, ha presente l'ideale. Ma a che cosa si riferisce Rosmini qui? Rosmini parla spesso dell'essenza dell'essere. L'essenza dell'essere. E questa essenza dell'essere, attenzione, in Rosmini non si identifica con l'aidos, e questo fa Donà. Donà dice l'essenza dell'essere si identifica con l'aidos, e perciò può anche identificare con quello i termini dell'essere iniziale, dell'essere virtuale, e quindi arrivano in seconda importanza nella sua interpretazione. Rosmini dice l'essere non si realizza soltanto nell'aidos, anche nell'idea, nel reale e nell'ideale e nel morale. Si realizza tre volte. Cioè, vedete come Donà può predicare la dimensione assoluta dell'essere soltanto tramite l'aidos, soltanto tramite la intuizione assoluta mediata dall'aidos. Quindi all'interno di un idealismo platonico, almeno in questa interpretazione qui. Mentre invece Rosmini dice, no, l'essenza dell'essere non è aidos, non è semplicemente aidos, e al di là dell'aidos c'è anche la realitas assoluta, ma verso di noi la assolutezza dell'essere non si realizza nell'aidos, e noi lo predichiamo poi degli enti, e così conosciamo anche il fatto che gli enti sono espressione, sono un star fuori da una assoluta identità dell'essere. Rosmini dice questo essere si realizza in un triplice modo. E che cos'è questa essenza dell'essere che si realizza in un triplice modo? Questa essenza dell'essere che si realizza in un triplice modo per Rosmini è, secondo me, quello che la tradizione della metafisica tomistica, cioè non la tradizione, in fin dei conti solo San Tommaso, fino a quel momento ha definito l'actus essendi. Infatti Rosmini parla spesso dell'essere come atto. E c'è un luogo dove Rosmini dice esplicitamente che l'essere si realizza in una triplice attualità. Quindi non abbiamo soltanto un essere, sull'essere l'essenza di Dio, che si realizza nelle tre persone divine. Abbiamo un'attualità dell'essere che si realizza a livello metafisico attraverso una triplice attualità. E l'aidos è soltanto una di queste. E quale è adesso il meccanismo all'interno di questo actus essendi? Questo meccanismo è descritto attraverso i termini di essere iniziale e virtuale. Adesso capiamo anche perché essere iniziale e virtuale per Rosmini stanno su un livello diverso delle forme dell'essere ideale, reale, morale, con i quali invece Donà in fin dei conti li identifica. Soltanto due o tre luoghi per esemplificare meglio questo. Rosmini dice: l'inizialità dell'essere può prendersi in più modi, questo dice nel paragrafo 171, qui dice in due modi, estendendo questo due alla fine anche alle tutte le tre forme, o considerando l'essere come inizio delle realtà finite. E questa inizialità è proprio dell'essere ideale e però si trova nell'oggetto della prima intuizione con l'analisi, come le altre due di ideale e di indeterminato. Fin qui è Donà. E Rosmini dice, ovvero c'è un altro modo in cui la inizialità può essere intesa, considerando l'essere come inizio delle forme, spoglio di questi suoi termini essenziali. Quindi l'essere iniziale non è soltanto l'inizio, praticamente, degli enti finiti, dove Donà giustamente ha interpretato la radicalizzazione dell'essere assoluto. Non soltanto questo, è anche inizio considerando l'essere delle forme, le tre forme. E l'essere iniziale in questo senso non è un concetto compiuto, ma una parte di concetto che si considera nei concetti compiuti. E per questo è un concetto dialettico. Ma non per questo è un concetto da non considerare, evidentemente. Solo perché Rosmini dice in due o tre luoghi che il concetto dialettico non è un concetto, che è un concetto che si forma con la nostra mente, no? E quindi uno potrebbe essere indotto a dire, beh, se si conforma nella nostra mente, è solo un concetto che abbiamo quando consideriamo l'essere nei confronti di noi, che noi siamo limitati nella conoscenza. Così scrive Donat. Ma attenzione, quando noi consideriamo invece che per Rosmini è essenziale che l'essere è un essere dianoetico, allora il rapporto dell'essere al soggetto che conosce è sì limitato, ma non è una limitazione come difetto, e quindi lasciar via i concetti dialettici. È semplicemente il modo in cui si costituisce l'essere nei confronti del soggetto finito che intuisce l'essere. E qui Rosmini recupera positivamente un aspetto della dialettica che trova in Hegel, poi realizzato male, perché anche Hegel identifica ideale e reale. Ma Rosmini, non identificando ideale e reale, recupera al di là di quello la funzione positiva della dialettica. Adesso un'ultima citazione, abbastanza lunga, ma la posso leggere velocemente, o anche meno velocemente, così almeno capiamo, e finiamo questo discorso da approfondire evidentemente successivamente. In 1720, che del resto siamo in alcuni paragrafi veramente molto molto belli che bisognerebbe analizzare con calma, in 1720, quindi inizio del quinto libro, quell'inizio del quinto libro che Donat analizza anche moltissimo, però evidentemente questo paragrafo abbastanza lunga, non l'ha letto molto bene, dice, Rosmini dice, a questa essenza intuita dalla mente è tutto affatto l'essenza dell'essere, cioè l'essenza dell'essere si identifica tutto con quello che intuiamo, con l'aidos, no? Direbbe Donat. Abbiamo veduta che ella non è che l'essenza iniziale dell'essere. Contiene tutta l'essere, ma in potenza e non in atto. Ed appunto perché, cioè l'essenza dell'essere, no? Non l'idea. L'essenza dell'essere contiene tutto in potenza e non in atto. E appunto perché lo contiene unicamente in potenza, ella appare così uniforme e senza alcuna molteplicità. Scusa, idea dell'essere, volevo dire, scusate. Cioè, appare nella sua uniformità senza molteplicità. Perché? Perché la molteplicità contiene in potenza. Questa è una potenza, come dice Donat, giustamente, che non è una potenza dell'essere stesso, ma una potenza in quanto può essere riferito a tutti i reali possibili. Ma primariamente noi vediamo che l'essere ha tre suoi atti primi. L'essere ha tre suoi atti primi. E questo brano qua, l'ho letto, riletto, non lo riferisce all'essere assoluto, reale, alla Trinità Divina. Questo riferisce all'atto dell'essere, all'actus essendi. Assoluti e totali, ossia che in tre modi. Questi tre modi debbono certamente, Rosmini non scrive neanche con la E maiuscola qui l'essere, questi tre modi debbono certamente appartenere all'essenza dell'essere, appunto perché sono modi ed atti primi dell'essere. Ma in quella guisa, onde la mente umana intuisce la pura essenza dell'essere, ella non vi trova ancora né il modo reale né il modo morale. Perché abbiamo l'intuizione, l'idea dell'essere. Solo vi può trovare, e questo per opera delle riflessioni che succede successivamente, il modo ideale. Nell'essenza pura dunque dell'essere, quale dato ad intuire all'uomo il modo reale e il modo morale, vi è come sommerso, non apparente, indistinto e in somma potenza. E perché questi due modi emergono da quell'essenza e in lei si vedono distinti, fa bisogno che siano date all'uomo della realtà, e questa a quel modo che conviene a ciò che egli giunga all'ultimo termine perfezionante e complente l'essere che è la moralità. Quindi l'essere reale richiede gli esseri reali, e questo richiede anche la moralità. Dunque, se questi due ultimi modi appartengono all'essenza dell'essere, nel modo proprio dell'essenza, il reale e il morale, no? E tuttavia l'uomo, quando intuisce la semplice essenza, non vi li distingue, convien dire che l'essenza dell'essere è data all'uomo ad intuire incompletamente. E per questo difetto dall'appare dell'intuizione dell'uomo, quella essenza appare così uniforme ed uguale come lo ha descritta Parmenide. E praticamente, qui è questa interpretazione di Donà. Questo gran filosofo che dice che nell'Eidos abbiamo l'essere pieno, che è un po' limitato, ma la limitazione starebbe nell'iniziale, nel virtuale, delle altre due forme non parla. Questo gran filosofo, dunque, non si accorse di questa limitazione della mente umana e ragionò di quell'essenza dell'ente che è a lei dato vedere, come fosse la essenza intera, completa e assoluta dell'ente. Vedere, quindi, ciò che vediamo nell'idea dell'essere, come se fosse l'essenza vera e completa. Mentre altro non era che l'essenza iniziale e potenziale. Quindi ciò che si dice dall'uomo dell'essere senza più, si dice non dell'essere nel suo triplice atto, ma dell'essere astratto da ogni suo termine e compimento. Questa è la esplicita risposta del resto rosminiana a Donà. Leggo ancora un altro passo, faccio 2 minuti di considerazione e finisco. 1721, un paragrafo avanti. Qui distingue adesso, e adesso è anche chiaro che dobbiamo distinguere praticamente di 2 livelli di pluralità, di molteplicità, perché abbiamo la molteplicità reale e abbiamo la molteplicità degli atti dell'essere, che sono 2 molteplicità diverse, vedete? Questo non ha Donà, cioè Donà parla dell'uno e dei due, dell'essere ideale e dell'essere reale. Rosmini ha un duplice piano di molteplicità, la molteplicità che è quella propria dell'essere, quella che intende Donà, ma Donà erroneamente identifica questo con il piano degli enti reali, invece per Rosmini semmai sarebbe il piano dell'actus essendi, chiaro? E perciò Rosmini libera anche in questo caso concretamente gli enti reali più verso una loro contingenza di pluralità che del resto in Donà in ultima analisi forse non possono neanche avere. Perché se l'essere assoluto che direttamente si esprime attraverso la molteplicità, dobbiamo chiederci anche se qui in Donà è considerata così tanto la differenza ontologica tra l'essere assoluto e l'essere contingente. Lo tengo lì come domanda, ma pare che in Rosmini, in un certo senso, abbiamo una differenza, sì, all'interno dell'essere, ma questa è la differenza del triplice atto dell'essere. E lì è importante che sono 3 e non 2 e non più, eccetera. A Donà interessa che l'essenza divina, alla fine, dell'essere assoluto, si realizza in più reali. Ma in Rosmini è importante che l'essere ideale, essere reale, essere morale. E questa è la prima differenziazione all'interno dell'essere in Rosmini. Quella che per Donà sarebbe già quello tra l'uno e i due, tra essere ideale e essere reale. E poi per Rosmini la differenza tra l'essere assoluto e l'essere contingente. Questa è una differenza nell'essere che in questo senso non troviamo nell'interpretazione di Donà, ma che in Rosmini diventa poi importante per avere il secondo piano della molteplicità, cioè la molteplicità degli enti reali, che sono termini, dice Rosmini, dell'essenza dell'essere, che sono solo termini, che hanno presente l'essere, l'idea dell'essere, che hanno presente, ma che non sono, in un certo senso, identico con esso. Rosmini dice che ce l'hanno presente, che sono identico. Se fossero identici, dice Rosmini, allora non si sarebbe la contingenza.
Ecco perché è importante distinguere questi due piani di plurali di molteplicità.
E Rosmini lo dice nel 1721. L'essere è uno, ma egli identico a tre atti essenziali. Questi tre atti non tolgono la sua unità, perché sono anzi l'unità sua stessa che è in tre modi. Se non si avesse altra distinzione dell'essere che questa, la questione sarebbe in qualche modo ultimata, la soluzione trovata. Vedete? Ma l'esperienza ci porge ben altra pluralità. Ella ci mostra in primo luogo che in ciascuno di quei tre ordini cade pluralità. Anzi, Rosmini dice, non c'è nemmeno solo una pluralità nell'essere reale. C'è anche una nell'essere ideale e una nell'essere morale. Ella ci mostra in primo luogo che in ciascuno di quei tre ordini cade pluralità. L'ho detto di nuovo. Vi ha una pluralità ideale, una pluralità reale, una pluralità morale. Girosmini, 1721. In secondo luogo, l'esperienza ci mostra che, almeno nell'ordine reale, la pluralità degli enti e delle entità eccede l'essenza dell'ente. Eccede, non è identica, eccede. E, come dice Rosmini in altri luoghi, appresente l'essere ideale, appresente. Attraverso l'intuizione dell'idea dell'essere, che è dove avviene nel soggetto. Però che gli enti che si dicono contingenti non si mostrano racchiusi nell'essenza stessa dell'essere, eziando che questa fosse a noi tutta manifesta. E questa era appunto quella pluralità che principalmente aveva in vista Parmenide. E qui di nuovo Donà su questo punto di nuovo potrebbe abbastanza concordare. Bene, più o meno mi fermo qui con questa lettura del libro di Donà che interpreta la teosofia di Rosmini, da alcune categorie esplicite, alcune categorie molto importanti nel senso di radicalizzare la questione dell'essere di Rosmini, di pensare, questo sì, la molteplicità non certamente non come difetto dall'unità, ma neanche da giustificata soltanto a partire dall'unità, da essere giustificata originalmente nell'unità stessa. Nell'identità stessa, scusate. Quindi una molteplicità che non si giustifica relativamente, ma che si giustifica assolutamente attraverso il concetto di identità. Cioè abbiamo una molteplicità di enti, perché ogni ente è espressione identica dell'essere, come la vediamo in maniera assoluta nell'idea. Questo è senz'altro una dimensione importantissima in Rosmini. Questa è una dimensione che lo metti in contrapposizione a un semplice realismo aristotelico, diciamo così, e ci dà lo sguardo per una prospettiva radicale su Rosmini, una prospettiva radicale che senz'altro ci porta vicino a una lettura, perdonami, piuttosto platonica, secondo me anche hegeliana, per alcuni anche barzaghiana, e che ci stimola a distinguere molto di più tra l'argomento, il livello delle tre forme dell'essere ideale, reale e morale, e i due principi dialettici dell'essere iniziale e dell'essere virtuale. Distinzione che Donà non fa. Questo senz'altro porta la filosofia rosminiana come una vera e propria base per la teologia, come dice Rosmini nel quarto fine degli studi della filosofia, di avere una filosofia che possa valere come base per la teologia, non semplicemente trovare un complementario contrapposto, quindi di elaborare degli schemi con cui si giustifica effettivamente una Trinità che non deve interpretare lo Spirito Santo soltanto come anche la possibilità del niente, come abbiamo sentito Donà,
e che senz'altro è anche una bella spinta per gli studi rosmignani. Perché gli studi rosmignani, soprattutto della terza fase, hanno interpretato la teosofia troppo poco in senso speculativo, ossia troppo poco attraverso i concetti dell'essere iniziale e dell'essere virtuale, si sono soffermati spesso soltanto sul sintesismo delle tre forme. Per questo Tonà non poteva citare studi qui della terza fase, perché non li portavano delle categorie necessarie per la sua interpretazione speculativa di Rosmini. Infatti Silvio Spiri nella sua recensione dice anche questo, come mai Tonà non cita nessun'opera delle tante interpretazioni della teosofia della terza fase, appunto perché non valorizzavano speculativamente l'essere iniziale, l'essere virtuale, e per fare questo, senz'altro, questo studio di Tonà ci stimola.